È morto un pacifista. Tiziano Terzani era uno dei più grandi giornalisti del mondo. Aveva 66 anni. Dall'Asia ha raccontato l'assurdità della guerra e la bellezza della vita. Così il titolo di Radio Popolare, giovedì 29 di luglio 2004. Ad annunciare la morte è stata la moglie Angela. Il 28 luglio, nella valle di Orsinia, è serenamente scomparso, o come preferiva dire lui, ha lasciato il suo corpo, Tiziano Terzani. Questo ricordo di due suoi amici, l'inviato del Messaggero Valerio Pellizzari e l'inviata di Repubblica Renata Pisu.
C'era una cosa parlando che secondo me riassume, se vogliamo, tutto. Lui diceva, ma io, sai, alla fine sono un bruciapagliai, e i bruciapagliai fanno un grande fuoco che dura pochissimo, però voglio dire che con questi fuochi di breve durata e di grande intensità, lui ha fatto luce su molte storie in modo decisivo, e questa luce gli ha, come dire, creato dietro un seguito di ammiratori e di seguaci che pochissimi altri hanno avuto.
Noi andavamo in giro a Pechino, non vi dico a Pechino che cosa non riusciva a combinare, quando io avevo quasi un po' paura, essendo stata allevata un po' in Cina, e allora lui mi accompagnava a casa la sera e gridava in cinese, Tadao Kun Santan, che vuol dire abbassa il Partito Comunista, zitto Terzano che sennò ci arrestano, sempre così, però sempre anche divertente, tutto questo era anche divertente.
Cronista e scrittore, Tiziano Terzani è stato autore di reportage e racconti tradotti in tutto il mondo. Nel 75 è uno dei pochi giornalisti che resta a Saigon e assiste alla presa di potere da parte dei Viet Cong. Ha raccontato da testimoni gli orrori dei Khmer Rossi in Cambogia, la deriva del Maoismo in Cina e la fine dell'impero sovietico. Negli ultimi anni Terzani si è dedicato alla difesa della pace. Lettere contro la guerra, pubblicato nel 2002, e il suo testamento pacifista per i giovani. Gli ascoltatori lo conoscono soprattutto per i suoi libri e per il suo impegno per la pace. Dal microfono aperto di giovedì 29 di luglio 2004.
Per me è stato un compagno di viaggio Terzani, nel senso che io l'ho conosciuto in viaggio, ovviamente attraverso i suoi libri. primo anno in cui sono stato in Vietnam, cercavo dei libri sul Vietnam e mi è capitato per caso un suo libro, appunto. E da allora ogni viaggio che faccio mi porto dietro un libro di Terzani, per cui associo molto il viaggio a quest'uomo qua. E volevo raccontare un aneddoto. Lo scorso anno ero a Benares in India, un piccolo alberghetto sul Gange, e mi è capitata una copia di Lettere contro la guerra in inglese. E all'interno della copia c'era una firma, una dedica fatta al proprietario dell'albergo, il quale mi disse, appunto: guarda, Terzani molto spesso viene in questo alberghetto qua. E per me è stato bellissimo, in qualche modo, come incontrare questo mio compagno di viaggio, appunto, virtuale. E ho appreso stasera della morte di Terzani, sono molto dispiaciuto.
Il mio grande rammarico è di aver perso la possibilità di conoscerlo nel 2002, quando girava per le librerie a presentare il suo penultimo libro.
Lettere contro la guerra?
Sì, esatto. Quello che ho amato di più è stato Un indovino mi disse, che è stato il libro attraverso il quale ho conosciuto. Tra l'altro c'è un capitolo alla fine in cui parla di un'esperienza di meditazione che lui aveva intrapreso durante questo viaggio.
Terzani è un amico recente, però profondamente vicino come scrittore. L'ho conosciuto casualmente e le sue idee mi piacerebbe riuscire a farle mie completamente, però è un ottimo maestro. Che dire, come tutti i grandissimi scrittori, lascia qualche cosa che è molto oltre il personaggio umano, che pure era sicuramente singolare e da apprezzare, però lascia delle cose che sono dei semi. E questo è quello che penso.
Io ho conosciuto Terzani attraverso il libro Un indovino mi disse, che ero rimasta veramente affascinata da quest'uomo. Poi ho letto tutti i suoi libri e ho finito proprio oggi di leggere L'ultimo giro di Giostra. Parla di malattia, ma non ne parla angosciato. Però vedi questa ricerca, è tornato in India, è tornato sui luoghi a lui cari, alla ricerca dei guaritori, si è fatto dare delle pozioni che poi non ha preso perché erano fatte con delle cose improbabili. Cioè è un po'... probabilmente proprio alla ricerca della pace interiore, nel modo di morire senza la nostra angoscia di occidentali, che noi abbiamo un rapporto con la morte diverso dagli orientali, naturalmente.
Io ho incontrato Tiziano Terzani in Bangladesh, era il 1996 e niente, mi trovavo in una missione nel sud del paese, lui era sceso da Delhi dove era in redazione per Spiegel e niente... Io quella sera lì ho un ricordo un po' strano, perché eravamo seduti a tavola insieme e io ero seduto alla sinistra, di dove era seduto lui, e purtroppo lui l'orecchio sinistro non è che ci sentisse molto bene. E allora era molto concentrato, diciamo, sulla destra a parlare col missionario, che poi era un letterato, insomma, uno che ha tradotto Tagore, e quindi gli interessava più quel discorso lì, naturalmente. Però è stata una sera comunque indimenticabile. Ma speravo di incontrarlo nuovamente, ma se n'è andato prima.
Io ho un ricordo abbastanza particolare di Terzani. Ho ricevuto un indovino mi disse da un suo ex compagno di scuola. Mi sono appassionata moltissimo al libro e ne ho comprati altri. Ho comprato in Asia e leggendo il capitolo sulla Corea del Nord, che comunque per me era un paese molto affascinante per tutta una serie di motivi, alla fine ho intrapreso questo viaggio, sono andata in Corea del Nord, ho rivisto alcune delle immagini che lui descriveva e gli ho scritto, e poi gli ho scritto tempo dopo, quando il cugino del mio compagno, che era un giornalista per il Financial Times, è stato ucciso a Timor Est, perché comunque Tiziano ha dedicato spesso i suoi libri a chi moriva cercando la verità attraverso il giornalismo. Infatti ho qui davanti agli occhi una cartolina che mi ha mandato in risposta a quella lettera, quando appunto morì Sander, in cui scriveva appunto che è rimasto molto colpito da questa morte, ma comunque è la morte di qualcuno che è andato a cercare la verità. e quindi una persona secondo me veramente eccezionale.
L'ultimo libro di Tiziano Terzani è uscito a marzo, si chiama Un altro giro di giostra, viaggio nel male e nel bene del nostro tempo. L'origine e lo spunto del libro sono la scoperta di Terzani di avere un tumore. Tiziano Terzani ha scelto Contro Radio di Firenze e Popolare Network per presentarlo in un microfono aperto che si è tenuto il 19 aprile scorso. È stato uno dei suoi ultimi interventi in pubblico.
Allora, la guerra è sempre stata una cosa orribile, ma dico, il problema oggi è diventato che la guerra è diventata accettabile per tutti. La si chiama guerra umanitaria, la guerra preventiva, tutte pillole per addolcire una cosa che è orribile, perché quello che si dimentica con queste parole è che la guerra uccide e ci se ne accorge solo quando uccide i nostri figli oppure un nostro connazionale. Anche lì non vogliamo parlarne, ma insomma... Quello che è terribile è che la gente ha perso la sua libertà di pensare, che si fermi e si chieda che cos'è la guerra. La guerra è una cosa orribile che domani può uccidere mio figlio. Allora, oggi l'umanità è arrivata ad una scelta. Le armi di distruzione di massa che Saddam Hussein non aveva, ma che gli Stati Uniti hanno in quantità enormi e che l'Occidente ha inventato e di cui gli arsenali sono pieni, sono ormai in grado di distruggere l'intera umanità. Allora è il momento di rendersi conto che la violenza, la guerra non è più la soluzione ai problemi dell'umanità e dobbiamo ricominciare ad avere il coraggio, e quello che mi consola è vedere tanti giovani che ci credono, a parlare di non violenza. La pace non è un'offesa. Uno dice pace, lo pigliano per grullo. Ah, dice Terzani, pacifista, è un po' grullo. Ma come grullo? Dico, questa è l'unica saggezza di cui oggi si può parlare. Allora, non ci sono discussioni. E davvero la speranza per me sono i giovani, perché ne vedo tanti. Tanti ancora che non si sono iscritti alle scienze delle comunicazioni, che ancora non hanno accettato quei piccoli compromessi con cui bisogna sopravvivere in questa orribile società, ma che credono nella possibilità di un mondo migliore. Tutto il mio lavoro di giornalista prima e ora di vecchio viaggiatore è sempre stato questo, rappresentare il punto di vista degli altri, perché l'ho capito andando in Vietnam. Nelle guerre ci sono sempre due parti e se stai da una parte sola non capirai mai cos'è la guerra. Devi sempre andare a sentire le ragioni degli altri per capire la guerra. Ed è questo il grande problema di oggi. Ci è sempre più impedito di sapere che cosa vogliono gli altri, chi sono gli altri. E già dico qui tutta la terminologia, no? I terroristi, gli assassini, ci impedisce di avvicinarsi. E qui è anche tutto il tema del libro, insomma, questo è un altro giro di giostra. È esattamente il problema di presentare un altro punto di vista su una delle cose più importanti della vita, che è la morte. E il libro è su questa cosa. Io il libro, non so, l'avete forse sentito, parte da una scoperta di una malattia e si mette in cerca dell'anima e in verità arriva a pensare che alla fine la malattia è la cura, per cui un altro punto di vista, bisogna mettersi da un altro punto di vista.
La morte e la liberazione può anche essere una cosa...
Insomma, la morte è l'altro aspetto della vita, come l'ombra è l'altro aspetto della luce, come la parola è l'altro aspetto del silenzio. Se non ci fosse il silenzio non ci sarebbe la parola, per cui se non ci fosse la vita non ci sarebbe la morte. Insomma, e qui questa visione, lì dove l'Asia mi ha aiutato così tanto in 30 anni di vita intensa in Asia, questo di capire che non è il nostro la nostra manichea visione del mondo in bene e male, buoni e cattivi, che è la verità. E la verità è che c'è il bene e il male e che non si possono in fondo terribilmente separare. Perché l'uno è l'aspetto dell'altro, infatti mi avete sentito dirlo altre volte, ma il simbolo più bello con cui l'Asia ha raccolto tutto questo è lo yin e lo yang, in cui il nero e il bianco, il femminile e il maschile, il sole, la luna, l'acqua e il fuoco sono uniti in una unità che è l'armonia della vita. E all'interno del buio c'è la luce e all'interno della luce c'è il buio. Se non capiamo questo, secondo me è una cosa importantissima, non capiamo perché viviamo, non capiamo cos'è il terrorismo, non viviamo coscientemente in quelle mille dimensioni nelle quali siamo fortunati di crescere, ma che per convenienza, per abitudine, per schiavitù intellettuale finiamo per dimenticare. L'indifferenza è la più grande malattia del nostro tempo, questo cinismo con cui siamo abituati a crescere, ma non dobbiamo darcene tutta la colpa, è il sistema che ci porta così. Tu capisci, ti devi alzare alle 7, suona la sveglia, devi prendere il caffè di corsa, alle 8 ti aspetta l'autobus, alle 9 devi timbrare il cartellino, poi devi uscire a prendere il bambino e riportarlo a casa, tornare poi a fare la spesa, tornare in ufficio, devi mettere la pasta a cuocere e la sera guardare il telegiornale, sei morto. Un massacro in Uganda, il genocidio in Ruanda, 20 morti a Baghdad. Si diventa indifferenti e non si prende più, non abbiamo più il coraggio di uscire per strada e urlare senza di me. Io ho 66 anni e anche sono un po' malandato, come hai capito dal mio libro. Ma sai che a volte mi alzo la mattina e penso di andarmi a incatenare davanti al Palazzo Vecchio come un uomo sandwich per protestare contro qualcosa, per protestare contro quello che non mi va, che non mi piace. Allora ti dico, sono così pazzo, e ormai è bello che ho la barba, ho i capelli lunghi, che per protestare contro il degrado di Firenze e della mia benamata via Tornabuoni, per esempio, dove una delle più belle librerie, la Zeba, è stata sostituita da un negozio che vende mutande firmate, ogni volta che ci passo apro la porta e urlo dentro, vergogna! E poi richiudo. Ecco, con questo mi pare di aver fatto un gesto di libertà, capito? E ho sostituito una libreria con un negozio di moda, io mi sento liberato urlando vergogna e poi riparto. Tutto il senso di questo ultimo libro, Un altro giro di giostra, è proprio questo, ed è un po' la storia della mia vita, per questo dico non scriverò più una riga, perché io ho cominciato come tutti da bravo occidentale, a quel tempo anche di sinistra, non sono mai stato comunista per ragioni storiche, ma insomma ero di sinistra, sono andato in Vietnam e il mio cuore batteva per i Vietcong, e perché all'inizio anch'io credevo nella politica, credevo nella possibilità di cambiare il mondo fuori da me. Purtroppo crescendo ho visto tutte queste rivoluzioni esterne che non concludevano niente, anzi portavano più morte, più miseria, più disastri. Pensa, dico, anche il Vietnam, la Cambogia poi, la Cina di Mao. Mio Dio, ho visto che rivoluzioni che distruggevano l'uomo. Allora, da vecchio, e grazie a questo bel cancro che è stata la mia benedizione per tanti versi, sono arrivato a concludere che l'unica rivoluzione possibile è quella interiore. Ognuno cambia se stesso, cresce di coscienza, e se tutti lo facciamo, secondo me cambiano molte cose. Perché non è vero che ci parliamo solo fra di noi che ci conosciamo. Il cuore ce l'abbiamo tutti allo stesso posto, tutti amano i bambini, nessuno vuole essere picchiato, nessuno vuole far che gli altri gli facciano del male. Per cui alla fine dei conti, secondo me, anche una etica molto banale, pratica, la possiamo condividere. E la coscienza, questo prendere coscienza, il semplice digiunare è prendere coscienza, il non dinanzi ad una cosa che stai per comprare, ti dici questo desiderio, ci rinuncio. Oh, ti senti crescere in quell'attimo. Ed è così che forse riusciamo. L'ultima possibile rivoluzione non è quella di cambiare il mondo fuori, ma quella di cambiarlo dentro di noi, e poi per riflesso si cambierà anche il mondo fuori.
Terzani, siamo veramente ai saluti, abbiamo cercato di utilizzare le parole nel modo giusto: libertà, terrorismo. Nessuno ci insegna davvero che cosa significa più la parola libertà, e forse questo vestito bianco significa questo: la libertà non è scegliere la camicia celeste, no, o azzurra, o blu, o bianca.
Lo dico tante volte,
libertà è un'altra.
La libertà non è la libertà di scelta, e come quel mio grande vecchio di cui parlo, che è poi il mio compagno alla fine di questo lungo viaggio in cima all'Himalaya, dove trovo la cura delle cure, dice: la libertà comincia quando finiscono le scelte.
Che è una frase che spaventa.
La vera libertà comincia quando finiscono le scelte.
È una frase che però ha dei significati, rispetto alle scelte che facciamo oggi.
Su cui riflettere. Come l'altra grande frase, che cos'è che provoca la morte? Sono le malattie che provocano la morte o la morte che provoca le malattie? Mi piacerebbe però concludere con l'altra. La grande, vera libertà comincia quando le scelte finiscono.
Prendiamo veramente...
Perché è la libertà di essere se stessi, questo è il punto. Questo è non è la libertà di scegliere fra due dentifrici, è la libertà di essere se stessi. Il problema è di sapere chi si è, e questo è tutto il problema che ho cercato di affrontare in questo libro.
Così Tiziano Terzani ai microfoni di Controradio di Firenze il 19 aprile 2004. Come dicevamo, a grandi richiesta, adesso vi proponiamo l'intervista integrale a Tiziano Terzani realizzata nello studio 3 di Via Olearo qui a Radio Popolare. Il 19 marzo del 2002 era passato in radio per presentare il suo libro Lettere contro la guerra. L'intervista è stata realizzata da Roberto Festa e dal sottoscritto Sciauchi Sinusi. Buon ascolto. Tiziano, possiamo dire, se vogliamo così raccontarlo in due secondi, il libro, oltre che essere contro la guerra, un inno alla natura e alla diversità delle culture?
Sì, forse l'hai già detto tu in due secondi. Certo, il libro è nato come un libro contro la guerra perché sono stato stimolato ad uscire dal mio ritiro nell'Himalaya per tornare nel mondo ad occuparmi delle cose che mi sembrano essere così drammatiche ed aver messo l'umanità dinanzi a una grande scelta che è una scelta di civiltà o di barbarie. Però il libro evidentemente cerca non soltanto di gridare al lupo, cerca anche di proporre delle soluzioni. Infatti l'ultima lettera, non a caso, si intitola Che fare? E uno dei miei, delle mie risposte banali, semplici, ma come tante cose banali, vere, è che bisogna innanzitutto tornare alla natura, perché se oggi mancano i maestri, i grandi maestri e anche i piccoli maestri, devo dire, trovo che abbiamo vicino una grande maestra che è la natura, alla quale un po' per caso e un po' per fortuna, che sono gli dèi che dominano la mia vita quotidiana, sono tornato alla natura e scopro che è di grandissimo aiuto e mi rendo conto come tutti avremo bisogno di ritornare alla natura per ripartire su un cammino di maggiore saggezza, di maggiore tolleranza e di maggiore comprensione di chi siamo e in che rapporto stiamo col mondo in cui viviamo, con l'universo in cui viviamo e con i nostri simili. E quando dico simili penso anche agli altri, agli animali per esempio.
Comunque il libro è stato una risposta a Laureana Fallaci. C'era molta gente che è stata male dopo aver letto il suo articolo sul Corriere e si aspettava qualche risposta che non arrivava fino alla tua lettera.
Beh, se voglio essere proprio sincero, come ho cercato di essere in questo mio personalissimo pellegrinaggio di pace attraverso l'Italia, devo dire che in verità la lettera di quella mia innominabile concittadina, e non la nomino perché lei non ha osato nominare me, allora non vedo perché io devo nominare lei, infatti nel suo libro parla di me come uno che è stato pagato una lauta somma per denigrarla, Dio mio, proprio non stiamo né in cielo né in terra, ma la sua lettera al Corriere era in verità la risposta ad un mio primo sasso, tirato con grande cuore aperto contro questo castello di vetro e di orrore che si stava creando attorno all'immagine dei terroristi, no? Perché se ti ricordi l'11 settembre è successo quello che è successo, questo orrore, questo spaventoso avvenimento che secondo me è una svolta per tanti versi nella storia dell'uomo e poi ne possiamo parlare perché. Io ho scritto una prima lettera, perché dal mio pensionamento avevo deciso di non scrivere più articoli, gli articoli sono una trappola. Ho scritto una lettera che è stata pubblicata dal Corriere, mi pare il 15 di settembre. E quella lettera finiva dicendo, dopo aver spiegato, cercato di spiegare che cosa c'era dietro l'11 settembre, che l'11 settembre non era l'inizio della storia, era un punto di passaggio di una lunga storia, e dopo aver spiegato come io mi era capitato di passare 2 giorni nei campi di addestramento dei terroristi di Bin Laden, che cosa avevo capito, perché volevo cercare di aprire un discorso su questo, quella lettera finiva dicendo l'odio genera solo l'odio, l'odio si combatte solo con l'amore. Dicevo che questo l'aveva detto un saggio di 2500 anni fa, un indiano, e poi dicevo non è mai stato ascoltato, forse questa è la buona occasione. In verità la risposta della la lettera di Oriana era una risposta a questo mio appello all'amore, infatti la sua risposta è un appello all'odio. È un appello all'intolleranza, era una lezione di intolleranza che aizzava il cane che è in ognuno di noi, purtroppo, a svegliarsi e a mordere il proprio vicino, in un momento in cui mi sembra giusto, ancora di più oggi, dopo gli avvenimenti anche di questo nostro disgraziato paese, che l'odio deve essere sopito e che non bisogna andare a svegliare il cane che giace in ognuno di noi e che è pronto alle cose più orribili, a cominciare da mordere il proprio vicino. Mi pare che mai come ora occorra un messaggio d'amore, che dobbiamo controllare i nostri sentimenti, anche le nostre parole. Allora, la mia risposta alla innominabile concittadina era proprio sentita, perché mi pareva, io rispetto il suo diritto, il diritto di tutti a pensare quello che vogliono e anche a stamparlo, questo mi pare giusto. Quello che mi aveva colpito era che questo testo, che per me insomma era abbastanza disdicevole, ma ripeto, era suo diritto a scrivere quello che voleva, questo testo era diventato una sorta di Vangelo, veniva letto nelle scuole e questo mi ha indotto a dare una mia risposta. Ed hai ragione, è vero, una delle cose che mi ha molto colpito di questa cosa, io lo sai, sei scrivere è come tirare un sasso in uno stagno, no? Senti fare plof, poi vedi delle ondine attorno e poi non senti niente. Invece lì immediatamente ho sentito tante reazioni, gente che ha telefonato al Corriere, che scriveva lettere, che mi ha scritto email, dicendo grazie, non siamo più soli. Come se davvero la gente fuori si sentisse sola. E questa è una cosa che tengo proprio a ripetere. Da quando ho cominciato questo mio personalissimo pellegrinaggio di pace, non tanto per presentare questo libro, Lettere contro la guerra, ma per presentare l'idea che la non violenza è forse oggi l'unica vera alternativa per salvare il mondo e per salvare questa bella specie di cui siamo parte, l'umanità, mi accorgo che tanta gente crede di essere sola. E in verità mi accorgo che è così tanta gente che si sente sola, che non è sola, c'è tanta gente che la pensa col cuore, che ha sentimenti giusti e che cerca qualcuno che abbia il coraggio, o forse un po' di questa apparente follia che io impersono, no? 63 anni, in pensione, libero, una barba bianca, i capelli lunghi, vestito un po' a grullo, dico le cose che tutti vogliono dire ma che in qualche modo sono un po' timidi da dire, non hanno il coraggio, hanno paura, cosa che io non ho, di essere presi per pazzi.
Tu in un momento del libro, in una delle lettere, una delle prime, dici che parli della tua angoscia, no? Angoscia di fronte al paese più forte del mondo, che colpisce il paese più debole e povero del mondo. E poi in un altro momento citi Krippendorf, no? E dici: la politica nasce dal superamento della vendetta e della violenza. Ecco, ora siamo appunto a marzo, comincia a esserci, come dire, un appello al superamento, secondo te, della vendetta. Cioè, abbiamo fatto qualche passo avanti rispetto al settembre scorso?
Secondo me ci sono due cammini, no? Mi piace pensare a noi, no? Perché non voglio fare distinzioni, perché se cominciamo a fare troppe distinzioni, a un certo livello politico è necessario farlo, ma a livello in cui noi parliamo, in cui parlo io, che sono fuori dal giornale di domani, no? Non dobbiamo fare troppe distinzioni, perché altrimenti cadiamo di nuovo in questo fare barricate. Allora dico noi, l'uomo, no? L'uomo dall'11 settembre è indeciso fra queste due vie, e lo vedi, no? Cioè, da un lato la necessità della vendetta, che è comprensibile, gli americani vengono feriti mortalmente, perché insomma il crollo delle due torri è di un simbolismo straordinario, no? Cioè, questi che hanno fatto il colpo non sono dei fessi, e io lo continuo a ripetere, a volte scandalizzando anche qualcuno. Osama Bin Laden è un personaggio di grande livello, è un uomo di una grande intelligenza, di una grande cultura islamica, che conosce il mondo, cioè se è lui, come probabilmente lui ha una mano in questo, è un grande giocatore a scacchi che ha fatto una mossa abilissima, cioè sapevano cosa faceva. Allora, e per cui l'America è uscita terribilmente ferita, per cui è comprensibile la necessità della l'istinto alla vendetta. Cito Grippendorf per dire che tutta la nostra storia occidentale, la nostra cultura è disseminata di miti che ci indicano come la vendetta può e deve essere superata nella politica. Cioè la politica è la parte nobile della soluzione della vendetta. E qui l'esempio bellissimo è quello di Caino ed Abele, no? Cioè Caino uccide Abele, gli uomini vorrebbero vendicarsi contro Caino, ma Dio interviene e marchia Caino, perché non venga toccato, lo protegge, perché la vendetta non è degli uomini, è di Dio. E qui voglio citare una cosa bellissima. Nella leggenda, Caino viene, non dico condannato, Caino ha un fato, ha un destino, che marchiato com'è e protetto da Dio contro la vendetta degli uomini, deve fondare una città. Interessante, la polis, la politica. E qual è la città nella leggenda che lui va a fondare? È bellissimo, è come se davvero le nostre vite fossero parte di qualcosa di che non capiremo mai, che c'è qualche filo che ci lega al mistero, che è il bello della vita. Caino va a fondare una città che oggi si chiama Kabul. Bellissimo. Allora dico, da una parte c'è questa tentazione ovvia della vendetta, e dall'altro c'è il tentativo di Caino e quello di tanta gente che capisce che la vendetta genera un'altra vendetta e un'altra vendetta, e che l'unico, e che forse è venuto il grande momento dell'umanità di rinunciare definitivamente alla violenza, che è l'unico modo per esercitare vendetta, e scegliere la non violenza come un nuovo cammino per l'umanità. Cioè eliminare la violenza dalla nostra vita. E se ci guardiamo intorno, abbiamo violenza dovunque, dovunque, in ogni tipo di rapporto, nei rapporti economici, nei rapporti umani, in tutto abbiamo violenza, nei nostri rapporti, nei confronti del mondo che ci sta attorno. Io non oso ripeterlo troppe volte, e non voglio per niente fare la reclama ai vegetariani, anzi ognuno ha diritto di mangiare quello che vuole, ma per esempio io sono diventato vegetariano perché mi pare che quel mondo là fuori, animale, che noi ammiriamo così tanto, no? Portiamo i bambini allo zoo per guardare le tigri e le stupende zebre, però lo facciamo in maniera che abbiamo reso un inferno il mondo per gli animali. Abbiamo scelto un paio di animali che chiamiamo amici perché fanno la cacca al tempo giusto e la fanno nei posti giusti. Li chiamiamo amici perché probabilmente riempiono un vuoto di calore umano che non abbiamo, e a quelli gli diamo le vitamine, il cappottino, ci hanno persino in Italia, ho scoperto, il libretto sanitario, i cani e i gatti. E gli altri, ma ammazzali come vuoi, i polli in tutte queste gabbiettine, tutto, che devono mangiare tutto il tempo e far le uova che poi puzzano di pesce che li vengono portate via. Allora, voglio dire, è un momento per me importante, mi pare, per l'uomo, e dico con questo anche le donne, per riflettere se in fondo con questa violenza che noi esercitiamo anche inconsapevolmente, no? Cioè questi polli che vengono cresciuti in queste batterie, è una forma di violenza nei confronti della vita, perché dobbiamo concepire che la vita non è solo la nostra bella vita che consideriamo così sacra, è una vita, io lo penso sempre quando sono in cima alla mia montagna nell'Himalaya, no? Cioè sento che la mia vita è parte della vita di tutto, la vita della natura, dell'erba, la vita degli alberi, la vita degli uccelli, la vita del vento che soffia fra le fronde del mio albero al tramonto. Se cominciamo a sentire che la nostra vita è parte di tutto questo, forse capiamo che la vendetta per un'offesa, o la guerra per il controllo di un paese, oppure lo scannarsi in nome di un colore, di un pezzo di stoffa dipinto di colore diverso che abbiamo chiamato bandiera, che capisco che è necessario in certe occasioni, però dinanzi al bello della vita. È questo che vogliamo, uccidersi, continuare in questa storia che ha ormai forse 5 milioni di anni. Allora mi direte, se è così vecchia la violenza e la guerra è parte così della vita umana, come pensi che ora si possa avere la pace? Io dico, perché ripetere la vecchia storia? Perché non cominciare con una nuova storia?
Ecco, io leggo un passaggio, così poi lo commentiamo insieme. Due passaggi, pagina 78 di Lettere contro la guerra. È un vecchio detto che in tutte le guerre la verità è la prima a morire. In questa la verità non ha fatto neppure in tempo a nascere. Spie, informatori, milantatori e mestatori pullulano ormai ovunque, specie una città di frontiera come questa. Stiamo parlando di Quetta. Ma il loro ruolo è diventato marginale. Quelli che davvero contano in questa guerra di bugie sono gli spin doctors, gli esperti in comunicazioni, gli addetti alle pubbliche relazioni. Torno indietro, pagina 71. dove è scritto: anche noi ci facciamo illudere dalle parole, abbiamo davvero creduto che la prima operazione delle forze speciali americane in Afghanistan era intesa a trovare il centro di comando dei talebani, senza pensare che, come dice il mio amico, quel centro non esiste, o è al massimo una capanna di fango con un tappeto da preghiera e qualche piccione viaggiatore, ora che i talebani non possono più usare le loro radioline facilmente intercettabili dagli americani.
Eh beh, questo è un punto centrale, anzi ti ringrazio di averlo tirato fuori subito. E qui devo dire due cose, una che è personale, l'esperienza personale, l'altra dico è l'esperienza del giornalista. No? L'esperienza personale è stata questa. 1971 io arrivo in Vietnam, sono giornalista italiano, lavoro per un giornale tedesco, Der Spiegel. Vengo classificato dagli americani, mi viene data una carta d'identità come Major, US Army Major, maggiore dell'esercito americano, come giornalista accreditato, non che potessi comandare le truppe americane al fronte, ma mi era stata data la priorità di un maggiore americano nell'andare al fronte, nel poter prendere gli elicotteri, nel montare sui carri armati, nell'andare con un convoglio di munizioni al fronte. Cioè la guerra era aperta allo scrutinio della stampa internazionale, anche della stampa europea. Una guerra americana era allo scrutinio di un giornalista italiano che lavorava per i tedeschi. Gli americani hanno capito che questo non era il modo di continuare, perché così hanno perso la guerra. Non dobbiamo, l'eroismo dei Vietcong grande, ma ha avuto un grande alleato nel movimento di pace americano e del mondo. Movimento di pace che era alimentato da un reportage, da un reporting obiettivo sull'orrore della guerra che tanti giornalisti vedevano e descrivevano. Gli americani questa lezione l'hanno imparata benissimo, e se tu pensi la guerra del Golfo è stata una guerra che pochissimi hanno visto. Questa guerra che è appena cominciata con l'Afghanistan è una guerra che è stata assolutamente celata agli occhi degli osservatori dall'inizio. Allora io dico, questa guerra è stata, ancor prima che una guerra di bombe, di missili, di B-52, di intelligence, una guerra di bugie. Ma ancor prima che cominciasse, perché se tu guardi, c'è un bellissimo libro scritto da un carissimo amico pakistano, Ahmed Rashid, che si chiama I talibani, pubblicato da Feltrinelli, che è un libro da leggere, perché ti spiega molto bene quali sono stati i rapporti fino al 1997, novembre 1997, fra talibani e americani. Una delegazione talibana è stata ricevuta a Washington, ancora nel 1997 a novembre, ospitata in uno dei più grandi alberghi, portata al Dipartimento di Stato. Cioè gli talebani non erano allora così orribili. Poi è successo qualcosa. Gli americani hanno cambiato politica e hanno cominciato a rappresentare il regime dei talebani come la cosa più orribile, più impossibile, che opprimeva le donne, che le imponeva il burka, che faceva le cose più terribili come il taglio della mano con la sharia, e avanti di questo passo. E poi è cominciato 11 settembre, l'occasione per gli americani stupenda, quasi dico da chiedersi come sia stato possibile che è avvenuto così, e di mettere in atto una politica sia all'interno che fuori, che è quella che stiamo vedendo. Bene, questa politica ha avuto un obiettivo innanzitutto, che era quello di dare al mondo l'impressione che questa guerra era inevitabile, giusta, e che poteva liberare da un lato gli afghani e le donne afghane dall'orrore dei talibani, ma mettere in atto un processo di liberazione di tutto ciò che era anti-occidentale, anti-americano. Per questo l'asse del male che ora andrebbe da Pyongyang a Baghdad a Teheran. Allora, e questo è interessante, come questa verità della guerra non ha fatto nemmeno in tempo a nascere. In verità, scusatemi, io sia chiaro quello che sto dicendo e peso le parole, io non so cos'è successo l'11 settembre, sono un signore di 63 anni che va a giro per il mondo con occhi, naso e orecchi per ascoltare, vedere e sentire, ma non so molto di più di quello che sappiamo tutti. Però dico una cosa. Io non credo dentro al mio cuore di essere sicuro di che cosa è successo l'11 settembre, di come è successo, qual è stato il meccanismo, se è davvero così che quei 19 erano quei 19 che erano guidati dal signor Atta, che guarda caso lascia una macchina nel parcheggio dell'aeroporto con i manuali di pilotaggio scritti in arabo, che poi lascia persino un testamento. Non lo so, perché quelle prove non ci sono state date, ed è così stato tutta la guerra. c'è stato solo un momento in cui la verità impacchettata, continuamente riciclata, degli americani e del Pentagono ha avuto un controaltare a Kabul, quando c'era ancora per un po' la televisione Al Jazeera. È stata la televisione Al Jazeera, la CNN araba, insomma, no? La BBC, nata da questi uomini che venivano dalla BBC, che ha fatto vedere al mondo intero, a quello arabo e attraverso la CNN al resto del mondo, per esempio, che quelli che gli americani chiamavano i danni collaterali erano centinaia di morti civili. Allora, la televisione Al Jazeera ci ha fatto vedere questo. La televisione Al Jazeera ci ha fatto vedere, per esempio, che per due volte, per sbaglio, dicevano gli americani, le bombe hanno distrutto i magazzini della Croce Rossa Internazionale. La televisione Al Jazeera era l'unica occhio indipendente, diciamo così, oppure se volete anche dell'altra parte, come sarebbe l'accusa, ma un altro punto di vista su quello che succedeva a Kabul. Guarda caso, per sbaglio, ci dicono gli americani, la televisione Al Jazeera è stata bombardata e l'ufficio di Al Jazeera è stato distrutto. Cioè, gli americani hanno voluto avere, e sono riusciti a controllare assolutamente tutto quello che questa guerra, che questa guerra era, e le immagini di questa guerra, fino dall'inizio. Allora io dico, gli americani, e non illudiamoci, noi, l'Occidente, perché in fondo quelle bombe sono di tutti, sono della nostra civiltà, noi non abbiamo vinto, gli americani non hanno vinto la guerra sul terreno. L'Afghanistan è oggi molto più insicuro di quant'era al 10 settembre, e il mondo intero è molto più insicuro, basta guardare cosa succede in Palestina, basta guardare cosa succede lungo la frontiera fra Pakistan e India, dove c'è 1 milione di soldati l'un contro l'altro armati con le bombe atomiche. Allora, e anche nelle nostre stesse società la più grande tensione che si è creata a causa di questo. Gli americani non hanno vinto la guerra in Afghanistan, il mondo è molto più insicuro, non c'è più sicurezza nel senso dell'aver eliminato il terrorismo, perché secondo me il terrorismo non si elimina andando a giro uccidendo i terroristi o i pretesi terroristi, però l'America ha vinto una grande battaglia, ed è la guerra psicologica, aver convinto il mondo della sua tesi per quanto riguarda la moralità, la giustificazione di quella guerra. E il mondo ha marciato, e l'Europa in particolare ha marciato, mettendosi immediatamente al fianco degli Stati Uniti e mandando truppe che ora secondo me sono una catena di trasmissione di una violenza e di ripercussioni che ci cadranno addosso penosamente e con grandi drammi, secondo me. Ed è qui, allora, se mi permetto, datemi un secondo per dire una cosa a cui tengo moltissimo. Secondo me l'Europa oggi ha un grande bel ruolo da svolgere sulla scena mondiale. Occorrerebbe che l'Europa trovasse una leadership creativa e molto più aperta, ma l'Europa, con la sua storia di grande diversità, di grandi massacri superati e anche di un bella storia di relazioni col mondo musulmano e arabo, potrebbe oggi davvero, dinanzi all'orrore della scelta americana, o con noi o con i terroristi, trovare quella terza via che secondo me è l'unica salvazione, e che è quella di dire né con gli uni né con gli altri. E l'Europa può trovare questa forza, perché è anche una forza morale, e l'Europa può, nella unità della sua diversità, essere di esempio e di aiuto al meglio dell'America a salvarsi da questo vicolo cieco che è suicida e che trascina dietro gran parte dell'umanità.
Ho una domanda sull'Islam. Tu dici nei tuoi a Quetta, a Peshawar, a Kabul, no? Racconti come l'Islam sia rimasto in qualche modo non soltanto l'unica ideologia, ma proprio l'unico sistema di vita, di pensiero, di identità che rimane ad opporsi, no, all'Occidente globalizzato, alla volontà occidentale di globalizzare il mondo secondo il nostro sistema. E dici che ovunque tu vedi la volontà di dire noi vogliamo essere diversi, ecco, certo. la diversità. Ecco, che cosa hai visto proprio da questo punto di vista? Puoi raccontarci qualcosa anche riguardo, certo, i 2 giorni che hai passato in questo campo di addestramento, certo, dei militanti?
Sai, è interessante la storia. Per esempio, sono stati gli americani a riscoprire il fondamentalismo islamico. Se guardi bene la storia, una volta che i sovietici invadono l'Afghanistan, gli americani vedono una grande possibilità di vendicarsi, di nuovo la vendetta, contro i sovietici che avevano enormemente contribuito alla sconfitta americana in Vietnam, cioè i sovietici erano dietro i vietnamiti che sconfiggevano gli americani. Non va dimenticato che gli americani hanno perso 50.000 uomini in Vietnam. Il fatto che i sovietici entrassero in Afghanistan dava agli americani una bella occasione di far pagare ai sovietici la sconfitta vietnamita. Ovviamente gli americani non potevano entrare in guerra in Afghanistan, sapevano bene che questa era per loro una trappola, volevano invece che fosse solo una trappola per l'orso sovietico, come dicevano, e riscoprirono loro, gli americani, il fondamentalismo islamico. E attraverso il network di tutti questi gruppi musulmani hanno fatto gli americani arrivare in Afghanistan qualcosa come 35.000-40.000 giovani, e li hanno del mondo arabo, che dal Medio Oriente alla Cecenia, al Kashmir, alla Cina, tutti portati a combattere la guerra santa, la jihad. Gli americani hanno usato questa parola contro l'impero ateo del male del marxismo-leninismo. Cioè gli americani hanno usato del fondamentalismo islamico per combattere il mondo del male ateo del marxismo. Questo non va dimenticato, perché questo ci deve far capire una cosa, che alla fine della guerra, quando i sovietici, dopo aver pagato un prezzo già alto, qualcosa come 15-20 mila uomini, cioè la vendetta americana aveva avuto luogo e l'impero comincia a sfasciarsi, subito dopo l'Unione Sovietica va a pezzi, gli americani lasciano cadere tutti questi mujahideen, questi uomini che erano andati come alleati degli Stati Uniti e degli afghani che volevano combattere l'invasione sovietica, li lasciano cadere, non se ne occupano più, li lasciano in Afghanistan. E quando questi, che hanno combattuto eroicamente dal punto di vista loro e degli americani questa guerra santa contro l'impero del male sovietico, cercano di tornare nei loro paesi, in Egitto, in Arabia Saudita, vengono massacrati, perché quando partivano erano degli eroi della guerra santa che andavano a combattere altrove, ma quando tornavano erano dei pericolosi rivoluzionari che potevano mettere a repentaglio i regimi reazionari e pro-americani, in molti casi corrotti, che reggevano i paesi e che reggono ancora oggi alcuni dei paesi del Medio Oriente. Bene. Cosa è successo? Alcuni che sono tornati sono stati massacrati, imprigionati, perseguitati, per cui questi sono dovuti rimanere in Afghanistan. È lì dove il genio di Osama Bin Laden recupera tutta questa gente e dà loro una nuova causa, che non a caso nel 1991 diventa apparente a tutti. Una nuova jihad, perché dopo la guerra del Golfo gli americani mantengono basi e soldati nell'Arabia Saudita. Allora diventa una nuova jihad, quella di liberare i luoghi sacri dell'Islam, a cui tutti questi possono benissimo aderire. Non hanno più un paese in cui andare, non hanno più la causa di combattere l'impero del male marxista-leninista che è finito, ora possono combattere la causa di liberare con la jihad i luoghi sacri dell'Islam. E questo noi lo dobbiamo capire. Noi occidentali abbiamo combattuto tantissime crociate, ci abbiamo persino mandato i bambini a liberare i nostri luoghi, il Santo Sepolcro. Per cui, pur nella diversità dei tempi, dobbiamo capire che c'era una motivazione a questo. Allora, alla tua domanda del perché il fondamentalismo islamico è oggi forse, lo dico io, non so, è un'ipotesi che mi pare però abbastanza verosimile, l'unica ideologia che possa contrastare l'influenza materialista dell'Occidente, ci arrivo molto facilmente. Vedi, il marxismo-leninismo per molti paesi è stato un'arma scelta, diciamo così, al mercato delle ideologie per combattere guerre che erano di per sé non ideologiche, erano nazionaliste. Ti faccio il caso di Mao. Mao in Cina ha combattuto soprattutto una guerra nazionalista, una guerra contro l'invasione giapponese, poi una guerra civile, ma all'origine era una guerra contro i giapponesi. E se doveva doveva impossessarsi di un'arma, si è impossessato dell'arma che a quel tempo era disponibile sul mercato e che si era dimostrata molto valida. Ho Chi Minh ha fatto lo stesso. Ho Chi Minh doveva combattere la guerra anticoloniale contro la Francia e ha trovato sul mercato dei tempi il marxismo-leninismo. L'hanno usata per fare la guerra, e l'interessante è notare come una volta vinte queste guerre il marxismo-leninismo come tale è fallito. L'ideologia non è funzionata. Il marxismo-leninismo è stato stupendo nel combattere la guerra nazionalista anticolonialista. Una volta che è diventato ideologia al potere, è fallito. Fallimento della Cina, fallimento del socialismo in Vietnam. Bene, io dico oggi, per i popoli del terzo mondo che sono umiliati dal confronto con l'Occidente, che crea sempre più miseria portando a sé sempre più ricchezza, che crea sempre più discriminazione, divario fra ricchi e poveri, l'unica ideologia sul mercato non è più, è l'Islam, il fondamentalismo islamico, perché il marxismo-leninismo non c'è più sugli scaffali del supermercato delle ideologie, è fallimentare. Allora, oggi mi accorgo, e l'ho capito la prima volta nel 1991 viaggiando nell'impero sovietico che crollava. Vi ricordate un vecchio libro mio che si chiamava Buonanotte signor Leni? È lì che per la prima volta io stesso, che sono vissuto in Asia 30 anni e che consideravo l'impero sovietico di là dalla frontiera sovietico, tutti uguali, ho visto per la prima volta con i miei occhi i musulmani è la forza di questo fondamentalismo. Ero per caso, ripeto, sempre per caso, questo caso che mi porta, che è stata la fortuna della mia vita, che mi ha sempre portato là dove mi toccava, avrei voluto essere se avessi saputo che ci potevo essere e mi ci trovavo. Il caso ha voluto che io fossi l'unico occidentale presente alla caduta della prima grande statua di Lenin nell'Asia centrale, non a caso a Dushanbe nel Tagikistan, che veniva tirata giù da questa banda di musulmani con il loro berretto che urlavano Allah Akbar, Allah. Per la prima volta ho visto la forza di tutto questo e ho capito che ho capito, non perché sono intelligente, perché bastava guardare, bastava prendere nota, bastava sentire cosa si diceva la gente, che nella rovina dell'impero sovietico, col disfarsi così come del ghiaccio al sole del marxismo-leninismo, sorgeva questa nuova ideologia che ridava identità a queste varie popolazioni che erano state messe in questo calderone, tutti sovietici, ognuno ricercava la sua identità, e che dava di nuovo una forza, una coesione, una colla che li teneva assieme. Perché qui bisogna capire l'Islam nella sua versione anche più semplicistica. È una grande fede, è una grande forza, ha una semplicità militante che è terribilmente attraente. Allora, nel mondo oggi musulmano c'è questa tendenza a ritornare alle origini, perché c'è un senso di un'unica identità con la quale far fronte a questa ondata dilagante, distruttiva, che è la materialità dell'Occidente. Per cui, questo è un punto che non mi stanco mai di fare, noi dobbiamo capire, noi, e io sono orgogliosissimo della mia civiltà, voi lo sentite, io ormai sono vecchio, ho vissuto 30 anni in Asia, parlo tante di queste lingue, ma divento sempre di più fiorentino, allora sono orgoglioso di essere fiorentino, sono orgogliosissimo di essere europeo, sono orgoglioso di essere occidentale, ma non voglio pensare che io, con la mia occidentalità, ho il monopolio della civiltà, del benessere, della felicità, della dignità della donna. Siamo una grande civiltà, ma dobbiamo capire che out there, che laggiù nel mondo, ci sono milioni e milioni di persone che non vogliono essere come noi, che non vogliono mangiare come noi, che non vogliono avere i nostri desideri, che non vogliono sognare come noi. Questo è un fatto. Che molti di questi siano nel mondo musulmano è interessante, ma questo è vero anche in mezzo a noi, in O'Global. Sono persone che si rendono conto che non vogliono essere esattamente come il modello di questa società vorrebbe che tutti fossero. E questo è un punto che secondo me è importantissimo da far capire. La diversità è necessaria. La diversità è giusta, il bello della vita è che è diversa e che dobbiamo imparare a rispettare e ad aprire un dialogo con chi è e vuole essere diverso, perché forse nella sua diversità sta anche la nostra identità, saremo sempre più orgogliosi di essere quel che siamo dinanzi a qualcuno che è orgoglioso di essere diverso. E qui è il punto di fondo di tutto questo mio discorso, che non è profetico ma è quello che il cuore di tutti secondo me dovrebbe far sentire, che nella sostanza dobbiamo aprire un discorso, un dialogo di civiltà e smetterla con questa orribile idea dello scontro di civiltà, perché questo scontro di civiltà non porterà che ad una conclusione: la fine di tutte le civiltà. E la barbarie la vediamo dinanzi ai nostri occhi, scusate, Guantanamo Bay. la base dove gli americani portano ora i prigionieri presi in Afghanistan, di cui si evitano anche di, a cui evitano anche di dare lo status di prigionieri di guerra. Ma non è barbarie. 5 di questi sono già impazziti nelle torture americane in questa base. Ma io non dico gli americani. L'uomo, era barbarie l'attacco contro le torri, uccidere 3.000 persone così in una bella mattinata di settembre, ma è uguale barbarie essere andati ad uccidere almeno un numero uguale di civili a Kabul, ed è oggi barbarie tenere della gente catturata sul campo di battaglia come delle bestie in delle gabbie e torturarle contro tutte le convenzioni che l'umanità con grande difficoltà ha messo a punto per dare alla guerra una vernice di umanità. Scusatemi se parlo così tanto, ma per me che sto sempre da solo, negli ultimi tempi sono stato da solo e non parlo mai con nessuno, se mi date la parola è difficile togliermi, ma il mio punto è questo: l'uomo, l'umanità è oggi dinanzi ad una grande scelta, la via della barbarie, che in parte abbiamo già preso, l'esempio delle torri, la nostra reazione, oppure la via di una maggiore civiltà, una maggiore spiritualità, un ritorno a qualcosa, un ricercare una nuova via, è la via ad essere la non violenza.
Ecco Terzani, torniamo alle informazioni, scrivi nel tuo libro che c'era un giornalista americano che scriveva dei pezzi, sì. E questi pezzi venivano cambiati. E lui parla di Pravda, mi sembra.
È interessante, sì, questa è una bella storia. L'ho usata come un esempio perché, onestamente, il giornalismo anglosassone ha una bella tradizione. E devo, con tutto il rispetto che ho per la stampa europea e un po' meno per quella italiana, devo dire che il giornalismo americano si è sempre distinto per una certa professionalità. E il giornalista di quel giornale, che non voglio citare perché lo metterei in imbarazzo, ma è di un grande giornale americano, di uno dei 4-5 grandi giornali americani, mi ha fatto vedere quello che lui aveva scritto, e la posso raccontare un dettaglio in più, sulle vittime civili di un certo bombardamento, che lui era andato a vedere. E che contraddicevano quel giorno quello che Rumsfeld, il segretario della difesa americano, aveva detto dal podio del Pentagono. Fra l'altro faccio notare che in America le conferenze stampa di questo segretario della difesa, che racconta ogni giorno l'andamento della guerra, sono il programma più seguito in America, il che è interessante, ci dice molto sulla psicologia, questo desiderio di vendetta, di violenza, no? Allora, questo amico, collega americano, era andato sul posto e aveva negato con i suoi dati, fatti, quello che il segretario della difesa aveva detto al podio del Pentagono. Mi ha fatto vedere il suo pezzo, come era scritto, e mi ha fatto vedere quello che il suo grande giornale aveva pubblicato. Dio mio, in altri tempi questo sarebbe stato uno scandalo in America. Lui avrebbe potuto andare pubblico, come si dice, e fare avrebbe potuto chiedere milioni di danni, perché la sua reputazione come giornalista. E lui ha detto questa bella frase, mi pareva: "We have become the Pravda." Cioè, siamo diventati la Pravda, come il giornale del Partito Comunista al tempo di Brezhnev, insomma. Perché è vero, nei primi mesi, di nuovo la grande abilità della propaganda americana, questo appello al nazionalismo, la nazione ferita, la necessità di fare quadrato attorno al presidente. Pensate che quest'uomo, che certamente non è estremamente intelligente, che non ha alcuna cultura politica, che soltanto alcuni mesi prima di diventare presidente credeva che i talibani fossero una banda di musicisti rock. L'ha detto pubblicamente. Vuol dire, un uomo così è diventato nella visione degli americani il terzo più grande presidente nella storia degli Stati Uniti. Di nuovo ci dà un'idea dell'assurdità della capacità delle pubbliche relazioni, cioè della pubblicità che sostituisce il vero, che diventa una forma di letteratura del falso, insomma, no? Allora, questo è stata la grande abilità, per cui persino la stampa americana nei primi 2-3 mesi della guerra era diventata proprio una sorta di velina del governo, e un po' perché i giornalisti si erano adeguati per ragioni nazionalistiche, un po' perché gli editor di questa stampa, probabilmente anche per non perdere mercato, non potevano prendere una linea che non fosse quella di tutti, guerra, guerra, guerra. In questo senso devo dire, e devo, datemi questa occasione per ringraziare il meraviglioso direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, che ha avuto il coraggio di pubblicare, a quel tempo in particolare, la mia voce assolutamente stonata rispetto al coro generale. Infatti io da capo gli ho mandato un messaggio dicendo: oh, se capita anche lì un missile per caso su via Solferino, fatemelo sapere, perché così come era caduto per caso sulla televisione Al Jazeera, poteva capitare anche lì. Allora, la stampa americana i primi 3-4 mesi è stata molto sulla linea guerra, 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 e ora molto interessantemente ha cominciato a ritrovare il suo ruolo, che è quello non di lacché del potere, ma di critica, di distanza dal potere, di analisi di quel che il potere dice. E questo, devo dire, è molto bello. Per esempio, ha preso una posizione molto coraggiosa la stampa americana nell'uccisione di questo giornalista americano Pearl, in cui ci si sono poste delle domande, perché le domande ci sono, non si possono non fare. Questo non vuol dire tradire, bisogna cercare, io dico sempre, la verità alla mia età, scusate se lo dico, tutta la vita ho inseguito i fatti, perché pensavo che fossero la verità. Mi sono reso conto alla mia età che i fatti spesso nascondono la verità. Sono arrivato a dire che la verità non esiste, che la verità è un'approssimazione. Però approssimazione in ogni senso, che anche approssimarci sì è la verità, il cercarla è la verità. Ecco, questo devo dire, la stampa americana, dopo averci rinunciato, oggi è ritornata sui suoi ruoli. E questo è molto bello, e trovo che l'America, che ha tante anime, ne ha anche una, che appunto citavo prima, che è quella di un'America liberale, aperta, che non prende tutto per oro colato, e che l'Europa, se ritrovasse il suo ruolo di indipendenza, potrebbe molto aiutare. E voglio fare un accenno: voi avete visto che nella scorsa settimana ci sono stati 60 grandi intellettuali americani e professori di grandi università americane che hanno firmato un documento per me rivoltante, proprio intellettualmente rivoltante, sulla giustificazione morale della guerra in Afghanistan e di tutte le guerre che ora Bush vorrà fare contro l'Iraq o contro l'Iran o contro il Sudan. Io lo trovo rivoltante, però il loro diritto di essere rivoltanti, se vogliono. Bene, accanto a questa America di questi intellettuali ce n'è anche un'altra America, e non dico solo l'America di Noam Chomsky, che ormai è identificato con la sinistra, per così dire, ma l'America di Susan Sontag, di sinistra proprio, insomma, di Norman Mailer, di William Safire, che è un uomo della ultradestra. Per cui, voglio dire, c'è un'altra America, l'America di Gore Vidal, che di sinistra non è. Allora, c'è un'altra America che si sta esprimendo e che secondo me sarebbe l'America che noi dovremmo, come europei, aiutare a uscire da questo che io chiamo il vicolo cieco che porta al suicidio.
Brevissimamente, proprio riguardo a queste cose che dicevi tu sugli Stati Uniti, tu dici, hai fatto la promozione di un tuo libro recentemente, no? Proprio negli Stati Uniti, dice: ho visto un'America tronfia, arrogante, sicura delle sue certezze. Però poi a un altro punto dici: ho studiato a Colombia, no? Quando ero studente a Colombia. Ecco, a prescindere poi dall'America degli intellettuali, che America hai visto nel tuo giro adesso promozionale per il libro?
Sai, purtroppo, dunque, io voglio dire, mi avete sentito dire già in queste chiacchiere che abbiamo fatto assieme, di cui vi sono gratissimo, perché non è soltanto per vendere il mio libro Lettere contro la guerra, è che voglio parlare di pace e di non violenza. Avete sentito degli accenni anti-americani, ma io non sono anti-americano. Pensa, ho un figlio che è nato in America e che è americano. Ho un nipote di 2 anni e mezzo che è americano, a cui ho dedicato queste lettere contro la guerra. All'America debbo moltissimo, ci ho studiato il cinese in America, e l'America mi ha salvato la vita, e se ho tempo forse scriverò un libretto su quest'altra storia. Allora, non sono anti-americano, però devo dire che a luglio ero in America, appunto per fare questo giro, perché era uscito in americano il mio libro Un indovino mi disse, e sono stato fatto quelle cose orribili di fare a volte anche 2 città al giorno, portato sugli aerei di qua di là, al televisione, e davvero devo dire sono tornato, e quelle piccole cose che ho scritto in queste lettere contro la guerra sull'America le avevo scritte nel mio diario, ero rimasto scioccato, proprio perché l'America è diventata arrogante, senza curiosità. Anche le domande che mi venivano fatte a questi show televisivi erano di una banalità. Cioè, il libro Un indovino mi disse è la storia di un grande viaggio nell'anima dell'Asia, no? Nessuna curiosità. Proprio un paese che era diventato sicuro. Insomma, bisogna capire la psicologia anche di questo paese. Ha vinto la guerra fredda, ha sconfitto l'impero del male nella loro visione. Sono l'unica grande potenza, ha il monopolio di tutto, della felicità, del benessere, del giusto. Sono loro, così si vedono, la defini- la, so- la civiltà ultima, la civiltà definitiva. L'America sta per sconfiggere la morte nella loro visione, no? La punta più avanzata della medicina che si illude di sconfiggere la morte. È un'interessante civiltà piena di hubris per tanti versi. Mi aveva molto colpito. Ed è il frutto, devo dirlo, e qui è una riflessione che dobbiamo fare anche su noi stessi, è sull'importanza mefistofelica del controllo dei mezzi, dei media. Questo è un punto fondamentale. Quell'America che io ho visto, persino i miei colleghi americani, quelli che vivono in America, sono il risultato di tutto quello che vedono alla televisione, di tutto quello che leggono nei giornali, di tutto quello che mangiano, di tutto quello che bevono, che è tutto sempre più omologato. E tutto con questo senso di aver raggiunto i livelli più alti della civiltà. E questo, secondo me, è orribile, orribile. Già l'idea che la morte può essere sconfitta è orribile. La morte non sarà mai sconfitta, la morte è parte della vita. La morte è quel diverso che dobbiamo imparare a riconoscere e in fondo anche ad amare. Solo così ameremo la vita, se capiamo la morte. Solo se capiamo l'altro, se capiamo il mondo musulmano, potremmo reciprocamente inseminarci e vivere insieme in pace, ognuno procedendo con i propri sogni di civiltà.
Nelle tue lettere contro la guerra, forse pensavi di avere un alleato, un complice, l'India. Invece, certo. Grande delusione.
Hai ragione, sì, davvero. Sai, io sono andato in India a vivere, quant'era, ormai 7 anni fa, perché al contrario di tutti i giornalisti che cominciano la loro carriera in India e finiscono di corrispondenti a Washington o direttore di un giornale, io ho fatto giusto il contrario, ho cominciato da altre parti e sono finito in India, per scelta mia, perché trovavo che l'India è l'inizio di tutto, l'India ha inventato lo zero, l'India ha inventato Dio, e volevo finire la mia vita in India. Poi l'India è il paese che ha nella sua cultura la cultura della non violenza, no? Ma non dico Gandhi, dico, se pensi a una religione come quella dei Jains, nata molto prima del buddismo, c'è questo filone della non violenza nella cultura indiana. Uno dei più grandi imperatori della storia umana è Ashok, che nel terzo secolo prima di Cristo non solo diventa profeta della non violenza, ma in una bellissima stele scoperta dagli italiani annuncia l'apertura di 2 ospedali. Terzo secolo avanti Cristo, l'ospedale per gli uomini e un ospedale per gli animali. Ma non è bello? Terzo secolo avanti Cristo, un grande imperatore apre un ospedale per gli animali e fa scrivere sulla pietra che lo ha fatto. Per cui nell'India c'era questa tradizione della non violenza anche nei confronti degli animali. E ci sono andato a vivere perché ero curioso, anche perché ritengo, nonostante tutto, che l'India sia ancora una grande civiltà che fa resistenza alla globalizzazione, cioè alla materialità dell'Occidente, perché ha delle sue radici profonde di antimaterialità, e ho cercato in una delle lettere di spiegarlo. Dal punto di vista della politica, certo è stata, come tutta la mia vita è stata una storia di delusioni, e l'India si aggiunge a questo. L'India non ha saputo ritornare alle sue origini e è diventata un paese, politicamente dico, come tutti gli altri. Non solo ha voluto farsi la bomba atomica, io, se vi ricordate, ho scritto alcune cose che sono state, insomma, abbastanza scandalose, nel senso che da un lato ho difeso il diritto dello Stato indiano di avere la sua bomba, perché la debbono avere gli Stati Uniti, la Cina e non l'India. Dal punto di vista del diritto internazionale trovo che l'India ha lo stesso diritto di tutti gli altri stati ad avere la bomba. Però allo stesso tempo dicevo che scegliendo la bomba l'India ha rinunciato alla sua grande forza, che era la forza morale, di essere non violenta. E purtroppo questa linea continua. L'India di oggi è un paesetto come tutti, che ha schierato i suoi soldati sulle frontiere, che ha detto di voler aiutare l'America contro il terrorismo e che ha accettato la logica americana, che se fosse accettata fino in fondo sarebbe orribile, che già porterebbe la guerra nucleare nel subcontinente, perché gli americani sono andati a bombardare l'Afghanistan perché dicevano che dall'Afghanistan venivano i terroristi che avevano colpito l'America. Bene, con la stessa logica gli indiani, che hanno ragione a dire che i terroristi che colpiscono l'India vengano dal Pakistan dovrebbe andare a bombardare il Pakistan. Questo è anche l'orrore di questa logica americana, no? Gli americani hanno il diritto di andare a bombardare l'Afghanistan perché da lì vengono i terroristi che hanno buttato giù le torri. Ma l'India non dovrebbe avere il diritto di andare a bombardare anche nuclearmente, perché no? Fra l'altro Bush ci ha detto che ora vuole usare le bombe atomiche pulite, dicono loro, contro l'Iraq e gli altri, perché con la stessa logica gli indiani dovrebbero. Purtroppo l'India avrebbe dovuto scegliere una ben altra politica, la non violenza. La forza di una grande civiltà sta nella sua saldezza morale, è quello che dico qui anche da noi, rintroduciamo in questa bella Europa l'etica nella politica, riportiamo la moralità nella nostra vita quotidiana, ridiciamo ai politici che devono essere onesti prima che furbi e insegniamo questo ai nostri figli, questa è l'importanza. Sì, hai ragione, l'India mi ha deluso, ma tutta la vita sono stato un deluso, ma questo non mi fa un pessimista, anzi, continuo a credere che l'uomo ha dentro di sé qualcosa di molto bello e che la vita è stupenda e che troveremo un modo di salvarci e di salvare questa bella nostra specie.
Roberto, l'ultima domanda tua a Terzani, sì.
No, allora, la prima, tu dici che ti fanno sempre la domanda sul burka che ti fa incavolare, allora te la faccio, però da un altro punto di vista. Allora, un illuminista, per esempio, ti direbbe, ti avrebbe detto che esistono dei diritti naturali che dobbiamo tutelare e preservare. Uno di questi diritti è la libertà, e quindi anche la libertà delle donne dalla costrizione. Ecco.
D'accordo. Innanzitutto però dobbiamo cominciare a distinguere. Che cos'è la libertà? Voglio dire, qui di nuovo tocchiamo i punti di fondo dell'uomo. Cosa è sta libertà? È la libertà di comprare quello che vuoi tutti i giorni? La libertà di avere 50 dentifrici fra cui scegliere? O è la libertà di essere una persona semplice con un solo dentificio sotto una capanna in una capanna di fango? E poi, la libertà, e se ci crediamo, e sono sicuro che io e te, io Tiziano Terzani e tu intervistatore di Tiziano Terzani, dobbiamo essere d'accordo che la libertà è qualcosa che ognuno si deve conquistare, come la vetta di una montagna. Capisci? Soltanto se tu la scali questa montagna e arrivi in cima, allora godi di questa tua conquista. Ma se tu ci arrivi con un elicottero, non godrai mai di essere in cima alla montagna. Allora, la libertà è uguale, la libertà ce la dobbiamo ognuno conquistare a suo modo e non dobbiamo noi andare a bombardare un paese altrui per dare alle donne la libertà di mettere o non mettere il burka. Le donne afghane, splendide, meravigliose donne afghane, anche rappresentate da dei bei gruppi politici, RAWA, Revolutionary Afghan Women Organization, splendide, le donne afghane riusciranno a togliersi il burka se se lo vogliono togliere e troveranno un loro modo di essere degne, una loro dignità di donne afghane e musulmane che non è la stessa dignità delle nostre donne con tutto la loro diverso modo di concepire la libertà. La libertà ognuno se la deve conquistare da solo e non possiamo noi andare a bombardare nessuno per dargli la libertà.
E poi un'altra cosa, tu
dici... Scusa la mia violenza,
no, ma
insomma,
non
so, sono solo, insomma, sono, ci sento su queste cose, non sono per niente, voglio essere offensivo né violento, no? Ma solo ci sento, perché dovunque vado a parlare, tu sai che da un mese e mezzo vado a giro per le scuole, nei comuni, a parlare di pace, no? Allora, dovunque vado, c'è sempre qualcuno che si alza e dice, ma insomma, questa guerra è orribile, abbiamo sì ucciso un po' di gente, però abbiamo liberato le donne afghane. E allora io dico, scusate, ma siete voi donne europee che avete un problema, le donne afghane non si sentono liberate da questo. E poi, non è questo il problema, ma dico, lo vediamo, insomma, i danni, abbiamo danni collaterali e vantaggi collaterali con le guerre, cioè, sì, in fondo, sì, è peccato che abbiamo ammazzato un po' di gente, però abbiamo tolto il burka alle donne. Fra l'altro, io sono stato a Kabul 3 settimane, non ho visto una sola donna senza il burka, però so che in Europa avete visto nei filmati delle donne che bruciavano il burka. Beh, a Kabul si racconta che le truppe europee e americane hanno pagato le donne perché bruciassero il burka.
Senti, un'altra cosa, tu dicevi, parlavi prima del Vietnam, no? Nel 71 quando vai in Vietnam, adesso sei andato appunto in questo giro, tra l'altro dici me lo sono fatto a spese mie proprio per sentirmi libero. Ecco, tu hai fatto tutta la vita il corrispondente, anche se uno strano, l'inviato, anche se uno strano tipo di inviato, no? Più saggista, eccetera. Ecco, com'è cambiato il tuo occhio di inviato, il tuo occhio sul mondo? Cioè c'è una cosa per cui dici io in questi 30 anni sono partito... anche forse più di 30 anni, sono partito in un modo e adesso il mio occhio è cambiato attraverso tutti i miei viaggi?
Ti ringrazio di chiedermi questo. Due cose, secondo me. Uno, Ho cominciato facendo il corriere, pensa un po', ero avvocato, ero finito all'Olivetti, vendevo macchine da scrivere, poi finalmente sono riuscito a riciclarmi studiando il cinese e diventando quello che volevo diventare, un giornalista. Sono trovato in Vietnam, che era la storia della mia generazione, perché c'era anche una storia di una scelta morale, come per la generazione degli Hemingway era stata la guerra di Spagna. Io ho visto il Vietnam così, no? Allora sono diventato un corrispondente di guerra e ho fatto tutte le guerre. Se ti ricordi il mio primo libro, che si chiamava Pelle di Leopardo, corrispondente diario di un corrispondente di guerra, cominciava con le parole: la guerra è una cosa triste, ma è ancora più triste che ci si fa l'abitudine. E racconto come il primo morto, quando l'ho visto, mamma mia, era uno shock, e poi professionalmente ho cominciato a imparare a contarli, quanti morti, a che ora, così. Per cui il primo cambiamento è stato che in 30 anni mi rendo conto ora che non ci ho fatto l'abitudine alla guerra e che da corrispondente di guerra sono diventato ora un corrispondente di pace, contro la guerra, contro la guerra. L'altra cosa di fondo, a cui ho già accennato prima, è che tutta la vita, non essendo un giornalista italiano, perché come tu sai io non ho mai trovato lavoro in Italia, perché quando sono cercato lavoro tutti mi hanno detto no, non ce ne abbiamo bisogno, e ho trovato lavoro in Germania, per cui sono stato tutta la mia vita un Gastarbeiter, cioè l'equivalente, se vuoi, giornalistico intellettuale dell'operaio che andava a lavorare alla Volkswagen. Per cui sono stato tutta la vita un giornalista tedesco. Come giornalista tedesco sono stato costretto dalla mia documentazione, dall'ufficio che mi controllava qualsiasi cosa scrivessi, ad inseguire i fatti, la divinità dei fatti, la sacralità dei fatti, a che ora, chi, che cosa ha detto, quanti morti, sempre questa esattezza dei fatti che è stata l'ossessione della mia vita. Ovviamente ne avrò bucati tanti, avrò scritto delle cose scorrette, ma sempre cercando l'esattezza dei fatti. Bene, dopo 30 anni devo dire che mi rendo conto che ho inseguito forse dei fantasmi, perché i fatti, anche se accertati, se precisi, in fondo non sono tutta o non sono la realtà. E che la realtà è dietro, è come una sorta di spessore dietro i fatti. E se ci pensi bene, è vero nella vita stessa. Tu non puoi soltanto guardare ai fatti, devi capire cosa c'è dietro ai fatti, perché i fatti sono solo, spesso sono uno schermo. Allora questo è cambiato in me, e per questo davvero non mi sento più un giornalista in questo senso, per questo ho teoricamente mi sono ritirato dal mondo, vivo in cima a una montagna, rifletto su altre cose, faccio un altro tipo di viaggio, controllo altri fatti, e soltanto l'orrore delle torri mi ha stanato dalla mia caverna. Come diceva Bush, we will smoke Osama Bin Laden out of his cave. Io dico, Osama Bin Laden smoke me out of my cave. E mi sono rimesso in viaggio, come dici tu, con i miei soldi, scrivendo, sai, quando entri negli paesi ti dicono nome, Tiziano Terzani, nato 14 settembre a Firenze, professione, pensionato, adoro pensionato. E pensa che viaggio ora, dopo 30 anni di giornalismo, con una carta da giornalista falsa che mi sono fatta fare a banco, perché sai, quando ti devi andare a accreditare, non puoi dire sono pensionato, ti cacciano via. Allora a banco, dove ti puoi far fare tutto, no? C'è una stradina che si chiama Khao San Road, che tutti i backpacker conoscono, e ti puoi far fare dei biglietti da visita da ginecologo, presidente della Repubblica, presidente di qualsiasi società. Io mi sono fatto fare una carta falsa da giornalista, con la mia fotografia e così via. Allora ho viaggiato così. Allora non sono più un vero giornalista, no, davvero no. E anche se leggi questo libro, Lettere contro la guerra, vedi che ci sono i fatti, ma cerco sempre di grattare dietro, di capire cosa, cioè, e anche di parlare col cuore, no? E davvero poi mi sono successe cose bellissime. Non so se ti ricordi, sono stato l'unico occidentale, perché ero camuffato da musulmano, come vedi c'ho una barba molto musulmana, mi sono messo il berretto bianco come un hajj, e sono stato l'unico occidentale non musulmano, perché c'erano altri occidentali musulmani, a questa grande riunione, la più grande riunione di musulmani, a parte il Hajj, il pellegrinaggio alla Mecca, che si svolgeva per caso, di nuovo questo caso che mi porta sempre ad essere fortunatamente là dove mi piace essere, in una piana fuori da Lahore in Pakistan, dove erano riuniti 1,5 milioni di musulmani, tutti uomini missionari del Corano. Interessantissimo. Credo che ho imparato di più girellando fra quella gente per un giorno che a leggere tanti saggi di esperti sull'Islam.
Grazie.
Io ringrazio voi di avermi dato tanto spazio e di avermi fatto parlare col cuore in mano. Vi ringrazio.